E ben ritrovati a tutti. Oh, dunque, ringraziamo Freddie Mercury per questa introduzione con I Want It All e ripartiamo con la solita trasmissione di Radio Cooperativa del gruppo Grilli Padova. Questa sera siamo, come al solito, ai vostri microfoni c'è questo delinquente che vi parla, Andrea, e dall'altra parte c'è il secondo delinquente.
Ciao, sono Mario.
Che strano, uno a caso.
Il vicario.
Allora, il vicario è qui con noi questa sera perché ha preparato una bellissima puntata che parla, come avete sentito in introduzione, di mafia e politica. Chiaramente gli intrecci che ne conseguono tra queste due realtà e così via. Prima di tutto, però, alcuni accenni iniziali prima della trasmissione. Allora, punto primo, come sapete, questa radio che consente a questi due farabutti di trasmettere è una radio che vive di proventi che arrivano dai radioascoltatori, perché non abbiamo né sponsor politici, né sponsor radiofonici, né sponsor
economici.
Vabbè, madonna mia, ma si può accannare una volta senza che qualcuno ti venga lì hai sbagliato? Vabbè, fai in modo che nessuno se ne accorga a casa e così andiamo avanti. Esatto. Quindi ricordiamo che chi volesse contribuire al proseguo di questa radio, che come sapete non vive solo di quello che mandate voi, ricordiamo il conto corrente postale, che è il 1208 2301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio del Tempo 2, 35 131 Padova. Molto Carlo in questo però, Il telefono per la partecipazione dei radioascoltatori è lo 049-8809-020, il numero di fax è lo 049-8800-287. Altra cosa, molti hanno già cominciato a capire dove si scrive per mettersi in contatto con noi. Allora, punto numero uno, per chi volesse trovare informazioni sulle attività che facciamo e di quanto siamo magari incazzati, portiamo avanti le nostre battaglie, il sito internet di riferimento è www.grillipadova.org. Per scrivere è info@grillipadova.org. Poi, per chi volesse anche magari telefonarci e mettersi in contatto con noi, ricordiamo che abbiamo anche un numero di telefono di riferimento, che è il 393 14 77 661. Detto questo, prima di iniziare la puntata sulla mafia, Mario, forse è il caso di ricordare un avvenimento. Allora, noi abbiamo aiutato un nostro carissimo amico.
Un grande avvenimento. Diciamolo.
Allora, Mario, ti chiedo una cortesia. Ti disabilito un attimo il microfono tuo. Ti prendi il nero perché ho dei problemi in cuffia. Ok?
Grazie.
Abbiamo organizzato, no, diciamo che l'ha organizzata Giovanni Viafora, che è un nostro amico giornalista, un dibattito la proiezione di un filmato che chiaramente per le televisioni non è stato fatto vedere, perché qualcosa che può rompere i maroni a chi di dovere non viene fatto vedere, ed è un filmato su un avvenimento che si svolgerà lunedì 19 gennaio, ricordatevi, alle 20:30 a Padova, nel centro culturale di Via Altinate 71. Ed è per ricordare Anna Politkovskaja. Partecipiamo anche noi, abbiamo dato una mano a Giovanni per fare queste iniziative, infatti troverete il logo Grilli Padova. Hanno partecipato anche altre associazioni, ricordiamo, non è una cosetta da poco, perché c'è il patrocinio del Comune di Padova, dell'Università degli Studi di Padova, Stay Film, l'Internazionale, l'Ordine dei Giornalisti, abbiamo l'adesione dell'Associazione Libera, Diana Viva, Articolo 21, GD, Agorà, Ristretti Orizzonti, Cittadini Attivi, Mondo Libero, i Beati Costruttori di Pace, quindi c'è tanto in questo. E quindi veramente, a chi potesse venire a dare un'occhiata, venite, perché merita di essere vista questa iniziativa. Mario?
C'è da aggiungere che non solo non può essere visto in televisione, ma non può neanche essere visto nelle sale, perché questo è un film che non verrà proiettato da nessun'altra parte se non in organizzazioni qui a Padova e in altre città di questo genere. Quindi l'invito è proprio caldo di partecipare, perché è importantissimo.
Grazie Mario. Detto questo, Giovanni dovrebbe raggiungerci, perché sapete, la nostra associazione vive anche di fare delle cose un pochettino underground, quindi ci dovrebbe portare dei volantini, in modo che entro fine settimana andremo a volantinare di sfrodo dappertutto, in modo che la gente sappia e che partecipi a questa iniziativa. arriva. Giovanni doveva venire qua a momenti, quindi magari Mario, cosa ne dici? Gli facciamo dire due parole,
certo, appena arriva.
Sì,
non c'è allora, problema.
Quindi possiamo cominciare magari con l'introduzione della puntata della mafia, certo. E poi lo facciamo parlare.
Le buone azioni sono sempre benvenute.
Altra cosa, in settimana abbiamo preso una bellissima decisione nelle nostre riunioni, ovvero come andare a rompere le palle al comune di Padova per il progetto Croti. Allora abbiamo deciso e stiamo per partire con richiedere uno spazio il 25 di gennaio in Piazza delle Erbe.
Domenica,
quindi venite a trovarci perché vi spiegheremo un pochettino qual è il progetto. Ci sono anche le foto del progetto del Crotti, quindi vi potete rendere conto di che intenzioni hanno di realizzare come struttura in Prato della Valle. Perché ricordiamo, il progetto Crotti prevede di fare un parcheggio di 600 posti auto, da 400 del preesistente, dove è l'ex Foro Boario di fronte a Prato della Valle. Questo perché è un project financing. Allora, per quelli che non sanno cos'è, in pratica è il falso finanziamento pubblico fatto dai privati, ovvero il privato interessa a fare il parcheggio, bene, va dal pubblico e gli dice: ascolta, se io ti faccio il parcheggio, tu mi consenti di fare il parcheggio, io posso metterti a posto qualcosa, tu cosa vuoi? Padova gli ha detto: mettetemi pure a posto Foro Boario e io vi do il consenso per fare il parcheggio. Allora la domanda sorge spontanea, perché chi ci ascolta, ho il telefono libero per qualcuno, se qualcuno vuole intervenire. Il parcheggio, molti diranno, beh, finalmente si trova a posteggiare in macchina, benissimo, ma ricordiamo che con i nostri soldini è stata fatta un'opera con l'intento non solo di inquinare meno in centro e fare in modo di evitare più sabati e domenica a piedi con le macchinine, ricordiamo che questo intento era anche nel fatto di togliere veicoli dal centro storico. Allora, mi devono spiegare come fai a togliere veicoli dal centro storico col tram per poi ampliare un parcheggio in centro. Questa è una prospettiva che forse Zannonato non aveva preso molto in considerazione. Ricordiamo che questa cosa non fa incazzare solamente noi, fa incazzare altre due associazioni non proprio piccoline. Una è Lega Ambiente e l'altra è gli Amici del Piovego, diciamo col presidente onorario che è Elio Franzì, che è un grande, ok? Ed è stato anche mio ex professore di francese alle medie,
pensa,
ricordo.
Chissà quante volte ti avrà messo un brutto voto.
Guarda, ti dico solo una cosa, dunque, piccolo momento di ilarità per chi ci ascolta a casa. Allora, è inutile che ridi, lei sta sfottendo, ragazzi. Allora, prima pagina del libro di testo di francese, si chiamava Coquelicot, e la prima pagina è bonjour, bonjour, buongiorno, come va? En français, on dit comment ça va, ça va bene, non passa, va bene, ça va bien, pas de malade, pendant le voyage, si paulette, malade, la pauvre. Questo, mi ricordo a memoria la prima pagina perché era un bel professorino, quindi immaginate con che tipo di costanza può aver fatto imparare a memoria a ragazzini di 11 anni una pagina del libro e con quale costanza può portare avanti le battaglie del Piovego e di, chiaramente di ristrutturare tutte delle zone che il comune non sapeva neanche che avesse, quindi è veramente geniale questa persona. Casomai faremo anche una puntata in questo, adesso proviamo magari a sentirli agli Amici del Piovego. Allora, facciamo un break musicale prima di partire con la puntata, così aspettiamo il giovannone se arriva. Nel frattempo, Mario, vuoi introdurre un attimo velocemente il perché abbiamo fatto una puntata oggi di mafia e politica?
Allora, la mafia ha circa 100 anni.
Ah.
E la mafia è come un cancro che si infila dentro in un tessuto, in un organismo, e cresce questo organismo solo se riesce ad individuare la debolezza dello stesso organismo. Allora, nel caso della mafia, la debolezza è proprio la politica. Quindi la mafia noi la consideriamo un cancro, ma esiste solo perché trova del terreno fertile in cui crescere. Ora, noi questa sera non ci occupiamo della mafia in senso generale, cioè non parleremo di coppole, non parleremo di morti ammazzati, del sasso in bocca o di cose di questo genere. Ci occuperemo esclusivamente dei rapporti tra la mafia e la politica italiana. Il documento che presentiamo ovviamente non è originale, cioè noi siamo andati a cercare documenti un po' dappertutto, ma sostanzialmente ripercorreremo una puntata di Blu Notte che è stata realizzata addirittura nel 2004. Ora, quella puntata venne soppressa e al suo posto venne proiettato un film western. Si era in periodo elettorale, ma non si capisce come la mafia possa fare più danni alla sinistra che alla destra, al centro, all'alto, al basso. Carlo Lucarelli, che era ed è il responsabile di questa trasmissione, si chiese a chi mai poteva dare fastidio parlare di lotta contro la mafia. E anche noi effettivamente ce lo chiediamo. Poi questa puntata è stata trasmessa qualche anno dopo, e la questione della relazione tra mafia e politica è uno dei nodi cruciali, secondo noi, del nostro mondo. Sempre nel 2004, Report, l'altra trasmissione di Rai 3 che è condotta dalla Gabanelli, mandò in onda la sua puntata, sempre delle relazioni tra la mafia e la politica, che era invece intitolata La mafia che non spara, quindi anche in quel caso proprio si parlava dei colletti bianchi, di come la mafia era emigrata al nord, ne parleremo anche noi o questa sera o la prossima volta. Quando questa puntata di Report venne trasmessa, gli ambienti di destra, che erano presi di mira, diciamo, della trasmissione, insorsero chiedendo letteralmente una puntata riparatrice per la par condicio. Allora uno dice, ma come? La par condicio per la mafia? È un pochino come se, dopo aver elencato le malefatte della banda della Magliana, che anche lei ha avuto i suoi inciuci con la mafia, si dovesse parlare male di Madre Teresa di Calcutta giusto per pareggiare i conti. È una cosa veramente assurda. In quell'occasione Totò Cuffaro, attualmente senatore della Repubblica, di cui parleremo a lungo la prossima volta, minacciò di non far pagare il canone ai siciliani. Cuffaro, come sappiamo, è stato condannato in primo grado per favoreggiamento a mafiosi. Il sindaco di Catania, Scapagnini, che così, detto per inciso, era, non so se lo sia ancora, il medico personale di Silvio Berlusconi, annunciava, leggo tra virgolette, la sospensione di ogni rapporto ufficiale con il servizio pubblico. Scapagnini è quello che ha ridotto Catania in braghe di tela con un debito pazzesco, è vero. Notizia di qualche mese fa.
Vero.
Sempre in quell'occasione la stessa Confindustria intervenne a difesa della provata onestà della conduzione politica della Sicilia. Ora, non si capisce questa difesa, no, contro chi invece punta il dito, certo non contro i siciliani tout court, ma contro una organizzazione di delinquenti che casualmente è nata in Sicilia.
Ecco, volevo dire che in questi giorni un calciatore che cito per la risonanza dei giovani che le parole di questi scellerati hanno, Fabio Cannavaro, che è il capitano della nazionale italiana, ha parlato del film Gomorra candidato agli Oscar, sostenendo la curiosa tesi che chi diffonde le verità su queste anomalie non farebbe il bene della nazione. Mario.
È una cosa, secondo me, abominevole, perché sembra quasi che chi danneggia lo Stato siano quelli che si scagliano contro la delinquenza e non siano in realtà i delinquenti stessi, no? Quindi il consiglio, io non parlerò mai con Cannavaro, ma il consiglio che posso dargli è di leggersi qualche libro di storia, magari di cogliere le opportunità che ha, di stare zitto, così evita di fare delle brutte figure. Ecco quindi che siamo all'inizio di una storia che, come dicevo all'inizio, parte da molto molto lontano, perché la mafia non nasce oggi, la mafia non soltanto esiste, ma è una organizzazione più che centenaria nel nostro paese e ha deciso moltissimi degli avvenimenti ai quali abbiamo partecipato oppure che abbiamo vissuto come spettatori. Li abbiamo vissuti con sdegno e quasi sempre con impotenza. C'è un altro motivo della puntata di stasera e chiudo. Oggi è il 90° compleanno di Giulio Andreotti. Bene, vorremmo dedicare questa puntata anche a lui.
E chiaramente assieme. Allora, vi lasciamo con un brano musicale. Nel frattempo è arrivato Giovanni, scusate del piccolo contrattempo che avete sentito dal telefonino. Vi lasciamo con un brano di Napoli, fatto da Pino Daniele. So che non c'entra moltissimo, però è una delle più belle canzoni che spiega anche come si vive nel capoluogo, diciamo, campano. A voi.
Napoli mille colore, Napoli mille paure, Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non sei sola. Thank you. na plenu sola mare. Na ple adori mare. Na ple na carta sporca e nessuna sa porta e ognuna aspetta sciolta. Una plena camminata niente vica mi è salata. Una plena tutta in sogno e a sabato tutto mondo, ma non sa la verità. Una plena mille colore,
mille paura,
una plena sola mare,
una plena torre mare,
una plena carta sporca,
e nessuno sa sporca,
una plena camminata. Napoli è tutto un sogno,
e ha
fatto tutto un mondo. Napoli è mille colore,
Napoli è mille paura,
Napoli è un sogno.
Oh, dunque, ci siamo. Nel frattempo è arrivato un brutto ceffo in radio. un personaggino che è l'organizzatore del famoso evento che vi dicevamo precedentemente, ed è con noi Giovanni Viafora. Viafora
è lo stesso. Ciao a tutti intanto.
Okay. Andrea, lo stesso. Allora Giovanni, Mario, dammi una mano anche tu, perché sai che come intervistatore faccio leggermente schifo, per farti una panoramica bellissima. Intervistare dai, meglio di no. Allora, no, comunque, prima cosa, noi partecipiamo in questo contesto a livello informale nell'organizzazione di questa iniziativa, perché comunque Giovanni ha voluto fare da solo questo tipo di iniziativa per un piccolo fatto, che essendo giornalista si sentiva in dovere di portare avanti una causa di questo tipo. Ma Giovanni, perché hai voluto fare una serata per la Politowska? Innanzitutto ricordiamo leggermente chi è la Politowska.
Sì, allora, intanto vi ringrazio per avermi ospitato qui questa sera, e poi mi piace dire che questo evento, che sarà il 19 gennaio alle 8:30 al Centro San Gaetano, che si trova proprio in centro città, Padova, in via Altinate, sì, è nato da una mia iniziativa, ma la cosa bella è che ha trovato l'adesione di tanti gruppi, di tante persone, il supporto soprattutto vostro, che mi avete aiutato tanto, e che è molto significativo, perché dà l'idea che una persona come la Politowska, un esempio come quello suo, non è andato perduto. E forse è bene a questo punto davvero ricordare chi era Anna Politowska. Era una giornalista che scriveva sulla Novaya Gazeta, che è il principale giornale russo, e aveva una caratteristica: era libera. E questa caratteristica, questa qualità, in Russia è sinonimo anche di un grande rischio, di un grande pericolo. Anna, in una delle ultime interviste, diceva: è un miracolo che io sia ancora viva. E in effetti è durata davvero molto poco, perché il 7 ottobre del 2006, guarda caso il compleanno di Vladimir Putin, il giorno del compleanno di Vladimir Putin, Anna Politowska viene uccisa a casa sua con 7 colpi di pistola alla testa. E ad oggi non sono stati trovati colpevoli, nonostante il processo sia iniziato, ma è un processo farsa. Come il film che il 19 sera faremo vedere, Letter to Anna di Eric Bergraut, mette in evidenza. Questo è un film che ha vinto i principali riconoscimenti mondiali per quanto riguarda il cinema di impegno sociale, di impegno civile, tra cui appunto il Vaclav Havel Award nel 2008, che è il più importante al mondo. È stato visto, è stato mostrato da tutte le televisioni europee principali. La settimana scorsa la TV pubblica francese ha mostrato in prima serata questo documentario. Ebbene, è un documentario, un film che in Italia nessuno ha mai fatto vedere.
Che strano.
Stranamente. Né la televisione.
Ma scusa Giovanni, sì. È perché noi siamo amici di Putin?
È perché noi, infatti Mario, sì, non volevo dirlo, ma quest'estate, quando Vladimir Putin è venuto in Italia... nessuno ovviamente gli ha chiesto conto di che fine aveva fatto la giornalista russa Anna Politkovskaya, uccisa il giorno del suo compleanno. Nessuno gli è andato a chiedere come mai questa valida giornalista e coraggiosa giornalista è stata uccisa perché criticava proprio il regime di Vladimir, il regime, adesso mi sono anche confuso, perché criticava il governo di Vladimir Putin. Ma Vladimir Putin, se non sbaglio, se non ricordo male, è stato ospitato in Sardegna dal nostro primo ministro, che lo ha accolto facendogli ammirare, se non sbaglio, uno spettacolo del Bagaglino, portato di tutta forza dal Salone Margherita fino alla sua villa abusiva, tra virgolette, e tra parentesi, scusate, in Sardegna.
E in quell'occasione il nostro amato Premier, per non essere da meno del suo carissimo amico ex KGB, no, ha fatto ratatatata, no, con le mani, contro una giornalista che era presente.
Così pericolare.
Verissimo. Questo è un elemento importante che tu mi ricordi, perché si può trovare anche questa foto su internet, è facile trovarla ed è molto significativa ed è molto dura. E ecco, se vogliamo trovare un motivo per cui questo film che faremo vedere non è stato mostrato in Italia, probabilmente anche per quello, sta di fatto che il centro di questa serata sarà appunto questo film che mostreremo in anteprima assoluta in Italia, che sarà anticipato dalla testimonianza di due giornaliste. Una è Francesca Sforza, che è la corrispondente da Mosca della Stampa, che ha lavorato a fianco di Anna Politkovskaya, ha seguito le due guerre cecene, è stata a Beslan durante l'assalto dei terroristi ceceni nella scuola e poi il successivo assalto dei militari russi, e da Rita Pennarolo, invece, che è una giornalista di Napoli, una giornalista molto coraggiosa, che in qualche modo ci porterà la sua testimonianza di cosa significa fare il lavoro di giornalisti liberi, indipendenti, coraggiosi in Italia. Magari non si rischiano le pallottole, a volte, ultimamente, perché di giornalisti morti ce ne sono tanti in Italia, ma è comunque un'impresa molto difficile.
Certo, magari si rischia il posto di lavoro, no?
Magari ecco. Sì.
Una cosa, io non so se possiamo allargare un attimo il discorso, ma penso che questa serata sia ovviamente per ricordare Anna, ma sia anche per ricordare i quasi 300 giornalisti, certo, che sono stati assassinati in vario modo negli ultimi anni. Ecco.
Beh, sono assolutamente d'accordo con te. Credo davvero che la figura della Politkovskaya possa essere davvero ad esempio di tutti i martiri del giornalismo che ci sono stati, ma in generale più del giornalismo, davvero qui estenderei ai martiri della libertà, di coloro che vogliono potersi credere liberi. Ecco, in Russia ce ne sono stati tanti, ce ne sono ancora tanti. Ricordiamo che legata alla vicenda Politkovskaya c'è quella dello stranissimo omicidio di Litvinenko, quella gente del servizio segreto russo che a Londra in alcuna conferenza andava in giro dicendo che la Politkovskaya era stata uccisa da Putin e ha fatto una bruttissima fine pure lui. E non solo, ce ne sono altre, c'è una serie di strani omicidi, di strani delitti che seguono l'omicidio della Politkovskaya, di cui ovviamente nessuno parla, ma che questo film, questo bellissimo documentario mette in luce e che ci aiutano ad aprire un po' gli occhi, tutto qua.
Ok, Giovannone, noi ti ringraziamo, facciamo uno stacchetto musicale così per fare del siparietto.
Grazie
tu
a voi.
Tu cosa
davvero pensi
di fare? Resti qui con noi o voli via?
A me farebbe piacere, però
dai,
io
dai. Ok, allora facciamo un stacco musicale e poi partiamo con la mafia, dai.
grazie a tutti.
Ma di che?
È passato tanto tempo, vive. È un ricordo senza tempo vivere. È un po' come perdere tempo vivere e sorridere. Vivere, vivere. È passato tanto tempo vivere. Senza
vivere. È un po' come perdere tempo, vivere e sorridere dei guai, proprio come non hai fatto mai. E poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento.
Torniamo in trasmissione. Dunque, cominciamo con la puntata vera e propria di Mafia. Adesso abbiamo fatto la leggera introduzione, c'è ancora Giovannone con noi e quindi possiamo partire con il tema della serata. Mario?
Facciamo un passo indietro, un piccolo passo di 100 e rotti anni, torniamo al 1893. Nel 1893 c'è un treno che sta andando da Termini Merese verso Palermo. E su questo treno c'è un signore molto distinto, un marchese, si chiamava Emanuele Notarbartolo di San Giovanni, il nome indica insomma la nobiltà, una persona molto importante perché era già stato sindaco di Palermo ed era stato anche direttore del Banco di Sicilia. La sua sfortuna era quella di essere una persona onesta e di detestare nella maniera più assoluta la corruzione. E quindi di aver condotto indagini su alcuni personaggi di spicco della politica palermitana proprio per quanto riguardava delle azioni di corruzione all'interno del Banco di Sicilia. A un certo momento il treno passa dentro una galleria, salgono due tizi, o erano già saliti probabilmente, prendono il marchese, gli danno 27 pugnalate, questo muore, pigliano il corpo, lo buttano...
Sperando che fosse ancora vivo.
Sì, lo buttano dalla finestra. Ecco, la domanda è appunto chi era stato. Allora, l'accusa, che poi sosterrà il processo, dice che è stata la mafia. E l'indagato principale, il sospettato principale, è il capomafia di Villabate, che è un paese del palermitano, che si chiamava Giuseppe Fontana. Il figlio del marchese, quello ucciso, sospetta che ci sia dell'altro, cioè che non sia solo un problema di un delinquente che, è andato, che l'ha fatto ammazzare sul treno, e quindi comincia per conto suo delle indagini, no, che dopo qualche anno portano al processo. L'accusa durante questo processo viene mossa contro un deputato, è il primo legame che c'è tra la mafia e la politica, ripeto che siamo nel 1893. Questo deputato sarebbe stato preso di mira appunto dal Marchese per via di una serie di scandali finanziari legati alle attività della banca, del Banco di Sicilia. Il suo nome era Salvatore Palizzoli. I processi che vengono istruiti si spostano da Milano a Bologna, poi alla fine arrivano a Firenze, e sono dei classici processi di quelli che si vedono nei film, cioè di quelli in cui succedono le stranezze di tutti i tipi, in cui ci sono i testimoni che non ricordano mai niente, no? In cui ci sono suicidi a ripetizione, che cose strano, molto molto strane, e le affermazioni frequenti che la mafia non esiste e che è solo un modo di screditare la Sicilia. Ora, questo atteggiamento noi lo incontreremo, immagino, la prossima settimana, visto che non credo che riusciremo a finire tutto questa sera, le incontreremo nelle parole che Totò Cuffaro e dirà con una veemenza molto molto grande durante una famosissima trasmissione televisiva della RAI Samarcanda, in cui appunto c'era Falcone, in cui c'era Costanzo, in cui c'era Santoro, e stavano proprio parlando del rapporto tra la mafia e la politica nella regione siciliana. E le parole saranno esattamente le stesse. Voi volete screditare l'onestà e l'integrità dei politici, sì, appunto della Sicilia, no? Allora, nonostante una condanna in primo grado, il processo si conclude con una assoluzione generale per insufficienza di prove. Questa è una formula che ritroveremo spesso nei processi per mafia e è dovuta, secondo il mio parere, a due questioni. La prima è la famosissima e la cosiddetta omertà, cioè il fatto che nessuno ha visto, nessuno ha sentito e soprattutto nessuno ha mai parlato, no? Ecco, però questa omertà da che cosa nasce? Sicuramente nasce dalla paura, perché le minacce della mafia non sono una cosa da prendere sotto gamba, ma io credo che nascano anche, soprattutto in quel periodo, dal fatto che la mafia sa offrire ai suoi picciotti, ai suoi aderenti, sa offrire delle vie d'uscita che lo Stato non è in grado di dare, no? E quindi alla fine c'è forse più onore in cosa nostra che non nei governi e nelle amministrazioni pubbliche.
Almeno, sono dentro.
Almeno questo è quello che vedono, diciamo, che vede il popolino così, no? Quello che emerge dal processo, a parte le assoluzioni e le posizioni dei singoli individui che hanno partecipato ad esso, è un'affermazione che due professori della destra storica, Franchetti e Sonnino poi è diventato un famoso politico, no? Appunto della destra storica, avevano fatto parecchi anni prima, circa 20 anni prima, no? Allora, noi possiamo sentirle nelle parole attuali di uno storico che è Salvatore Lupo.
I mafiosi sono parte della struttura del potere nella Sicilia occidentale, in particolare nella provincia di Palermo, di Trapani e di Agrigento, sin dall'Unità d'Italia.
E questo è
il piccolo pezzo, sì, ci sono tanti piccoli pezzi per chiarire. Ecco, in quella relazione di cui parlavo prima, i due professori Sonnino e Franchetti sottolineavano come la mafia fosse una forza sociale a sé stante, con propri interessi economici, propri interessi industriali, con una sua precisa strategia politica e con stretti rapporti con il mondo dell'amministrazione pubblica e anche della politica. Ora, noi siamo a questo punto nel 1870, quindi fin dalla sua nascita, la mafia fa della politica. Proviamo a sentire un altro intermezzo.
Però certo bisognerà ricordare che la struttura del potere a quel tempo era molto differente, era largamente impregnata sulla proprietà fondiaria e in politica votavano pochi e pochissimi si presentavano alle elezioni, gente chiaramente delle classi superiori, anch'esse di estrazione o professionale o fondiaria. Questi personaggi erano abituati a servirsi dei servizi dei mafiosi per la gestione dei loro interessi fondiari e quindi se ne servivano anche per l'organizzazione di quello che si dice la macchina politica, cioè come gestire le elezioni, come selezionare il consenso.
Ecco.
Ma nella seconda guerra mondiale...
Sono andato un po' avanti, scusa.
Mi sembra molto chiaro quello che Lupo appunto sostiene. A questo punto possiamo fare un piccolo salto in avanti nel tempo. Arriviamo nel 1925, quindi siamo
50 anni dopo.
All'inizio, diciamo, dell'era fascista, no? Del terzo anno dell'era fascista. Mussolini cosa fa? Manda a Palermo il prefetto Cesare Mori. E Cesare Mori gode di tutti i poteri possibili ed immaginabili. Teniamo presente che siamo in un clima in cui pieni poteri vogliono proprio dire pieni poteri. Sì. Non è una cosa. Allora, questo prefetto Cesare Mori, che poi come altri è stato chiamato prefetto di ferro, visti i tempi non ci andò leggero neanche un po', e quindi ci furono centinaia di arresti, invii al confino, bambini e donne addirittura tenute in ostaggio per riuscire a catturare i latitanti, no? E soprattutto c'era, no, una specie di vista di prescrizione in cui bastava un minimo sospetto di collusione con la mafia per finire immediatamente in galera. E quindi la mafia campagnola, quella di cui dicevo prima, quella dei film, quello con la Coppola e la Lupara, subisce un colpo pesantissimo, quasi mortale, no? Ma il prefetto di ferro, il prefetto Mori, non fa solo questo, no? Scioglie il partito fascista di Palermo. Ora, se voi pensate al periodo di cui stiamo parlando, sì, cioè, è una mazzata veramente. Perché lo scioglie? Perché sospetta che ci siano delle infiltrazioni mafiose all'interno del partito al potere, no? Addirittura un esponente importante che era membro del Gran Consiglio, quindi uno dei capi, diciamo, del fascismo, qualcuno che contava moltissimo, viene arrestato. E il prefetto punta a stroncare anche i legami tra la mafia e politica, e non solo, diciamo, i delitti di mafia, la Lupara, eccetera, eccetera. Ma succede qualcosa. Qualche anno dopo, nel 1929, in piena campagna contro la mafia, il prefetto di ferro viene messo a riposo, improvvisamente, senza nessun tipo di spiegazione. Mussolini lo fa nominare senatore e tutta la lotta finisce lì, no? Poi per il paese ci saranno ovviamente altri problemi, ci sarà la guerra, ci saranno tutto il resto, insomma, che gli è andato dietro. Però è abbastanza curioso ed è abbastanza strano che la cosa sia finita in questa maniera. Finito il periodo fascista, arriviamo allo sbarco degli alleati in Sicilia. Lo sbarco degli alleati in Sicilia viene nel 1943, no?
Quindi circa una quindicina di anni dopo, quindi come
sì, e viene agevolato da uomini della mafia, nel senso che gli aiuti che gli americani hanno avuto per individuare i posti di attracco, per sapere com'erano le difese, per sapere i tedeschi com'erano messi in Sicilia, sono venuti da uomini della mafia. Ora, è chiaro che non si fa niente per niente, no? E quindi queste persone che hanno avuto la riconoscenza degli americani sono diventati poi i sindaci dei vari paesi. Non so, uno degli esempi, per esempio, è Don Calogero Vizzini, che a Villalba diventa sindaco, no? In una situazione in cui tutti in Sicilia sanno che questo è un mafioso di prim'ordine. E quindi si assiste in quel periodo, subito dopo la fine della guerra, diciamo dal 45 al 47-48, si assiste anche alla prima strategia della tensione, come quando, per esempio, nel 1947 un gruppo armato che era composto dalla banda di Giuliano, era composto da uomini della mafia e da neofascisti, forse si dice organizzati dai servizi segreti americani, spara sui contadini riuniti ad una festa nella famosa strage di Portella della Ginestra, che credo tutti sappiano quando è stata e come è andata a finire, no? Sono stati un sacco di morti. Siamo nel periodo in cui comincia a nascere lo Stato Democratico. Lo Stato Democratico è un cambiamento epocale, nel senso che si passa dall'assolutismo e quindi da un certo modo di fare la politica ad un modo più aperto, e quindi ci sono più spazi, e quindi anche la mafia si preoccupa di entrare nelle stanze dei bottoni, chiaro, perché capisce che chiaro, è lì che si possono fare gli affari, che si può decidere. Chiaro. All'inizio la mafia siciliana dà vita ad un movimento indipendentista. Questa è una cosa abbastanza curiosa, perché tornerà fuori, ne parleremo più avanti, molto tempo dopo, quando il famoso professor Miglio, so se ve lo ricordate, no?
voleva
fare le famose tre macro regioni, aveva detto nella regione meridionale la mafia, la camorra va tenuta perché fa parte della storia, fa parte della cultura di quel paese ed è un ottimo inizio per gestire il potere in quella regione.
Peccato,
no?
Che erano tre macro regioni, adesso è una sola e quindi c'è comunque...
Allora, arriviamo velocemente alla pausa, no? Perché adesso la nascita di questo Stato democratico, quindi abbiamo detto che fa sì che la mafia abbia il desiderio, la voglia di entrare nella stanza dei bottoni. Dopo questo tentativo fallito immediatamente di dar vita a questo partito indipendentista, i mafiosi si inseriscono nel più grande partito che è presente, quello che vincerà e stravincerà le elezioni di quel periodo, cioè nella Democrazia Cristiana. Proviamo a sentire ancora lo storico Lupo cosa dice.
Ormai della Seconda Guerra Mondiale c'è veramente una fase intermedia in cui quasi tutti questi mafiosi finiscono in un movimento separatista, detto il Movimento per l'Indipendenza della Sicilia. Però poi, siccome questo movimento dura pochissimo e ha scarso seguito, i mafiosi si inseriscono nella Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana conquista larghe maggioranze in Sicilia come in altre regioni d'Italia e questi gruppi strutturati mafiosi vanno a convergere, a infilarsi, a disperdersi nella Democrazia Cristiana, tra le varie correnti della Democrazia Cristiana. Anche se fanno questo tenendosi vicini e compatti l'uno all'altro.
Interessante come cosetta, non lo metta proprio da niente. Mario, cosa facciamo?
Facciamo una piccola pausa, sentiamo una canzone. Magari.
Sentiamo una canzone? Giovanotti, i cuore.
Migliaia di ragazzi in piazza Palermo, un saluto alla bara del giudice Falcone, hanno bisogno di una risposta, hanno bisogno di protezione, i ragazzi sono stanchi dei boss al potere, i ragazzi non possono stare a vedere la terra sulla quale crescerà il loro frutto, bruciata, ogni loro ideale distrutto, i ragazzi denunciano chiunque acconsenta col proprio silenzio a un'azione violenta, i ragazzi sono stanchi e sono nervosi, in nome di Dio affanculo ai mafiosi, i ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare senza essere costretto per forza a rubare, per creare una via per gli uomini onesti, per dare ai bambini valori robusti che non crollino appena si arriva ai 18 accorgendosi che questo mondo è corrotto. I ragazzi non credono ad una parola di quello che oggi ci insegnano a scuola, i ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta, ma fatti, giustizia, rigore morale da parte di chi calza questo stivale. I ragazzi hanno il tempo che li tiene in ostaggio, ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio, perché non ci sia un'altra strage di maggio. Per riuscire ci vuole cultura e coraggio, cultura di pace, coraggio di guerra, il coraggio di vivere su questa terra e di vincere qui questa nostra battaglia, perché quando nel mondo si parli d'Italia non si dica soltanto la mafia e i mafiosi, perché oggi è per questo che siamo famosi, ma l'Italia è anche un'altra e la gente lo grida, i ragazzi sono pronti per vincere la sfida.
E questo era Giovanotti. Ritorniamo con la puntata su mafia e politica. Relatore Mario, continua pure che mi stavi affascinando, bell'uomo.
Bell'uomo non serve.
Ma gioco... una volta che ti vada bene qualcosa, però caccia veramente, se no è incredibile.
Il gioco di potere della mafia corre sull'asse Palermo-Corleone. Queste sono le due città. Chi ha visto, per esempio, Il Padrino ricorderà che Corleone viene citato molto, molto spesso. Il Padrino è un film bellissimo, no? Ecco,
se... è tutto bene.
Esatto. C'è un tizio, un uomo che da Corleone arriva a Palermo, si iscrive alla Democrazia Cristiana, abbiamo visto prima, insomma, che è il partito di riferimento, e dopo un po' riesce ad avere un appalto dalle Ferrovie dello Stato. Precisamente, lui riesce a gestire i carrelli che portano avanti e indietro le merci all'interno della stazione di Palermo, no? fa i soldi, fa carriera politica e nel 1959 diventa assessore ai lavori pubblici del comune di Palermo. Il suo nome tuttavia compare molto molto spesso nelle indagini, nelle relazioni anche che le varie commissioni antimafia, che verranno poi istituite più tardi, e nelle indagini della polizia e dei carabinieri. Il suo nome è Vito Calogero Ciancimino.
Mai sentito, eh? Mai. Mai.
Allora, Ciancimino è uno dei nomi chiave, ma veramente chiave, della relazione tra la mafia e la politica. Lui ha anche dei soci, tra questi c'è anche Carmelo La Barba, che era già schedato all'epoca come mafioso e poi verrà addirittura inviato al soggiorno obbligato. Vito Ciancimino è legato alle famiglie mafiose, ovviamente dei Corleonesi, perché di là arriva, ed è un amico d'infanzia di Bernardo Provenzano. Anche questo credo che sia un nome che si sente. Ora, la situazione è che tutti sanno queste cose, cioè nonostante l'omertà di cui si parlava prima, in Sicilia tutti sanno chi è Vito Ciancimino, che relazioni ha con Bernardo Provenzano. Però ufficialmente queste cose si sapranno soltanto molto molto più tardi. Quando nel 1970 Ciancimino diventa sindaco di Palermo, succede un po' quello che è successo quando Cuffaro non voleva dimettersi. Cioè, lo stesso capo della polizia, che all'epoca era Villari, dirà che si tratta di uno scandalo colossale, no? Quindi se lo diceva lui. Lo stesso presidente della commissione antimafia, che era un membro della Democrazia Cristiana, interviene molto molto pesantemente, tanto che dopo pochi mesi Ciancimino è costretto a dimettersi dall'incarico di sindaco, però rimane all'interno del Consiglio Comunale e l'ultima parola sugli appalti, soprattutto quello delle opere pubbliche, che vedremo sarà il primo cavallo di battaglia della mafia a Palermo, rimane sempre la sua, quindi è lui che alla fine che decide chi costruisce cosa. Nel periodo in cui Ciancimino è assessore ai lavori pubblici, il sindaco di Palermo è un altro personaggino carino, è morto, ma insomma, è Salvatore Lima, detto Salvo Lima, che probabilmente è l'ucciso di mafia che ha fatto la morte più brutta, perché è stato ammazzato, fermato dalla macchina, gli hanno sparato, non l'hanno preso, lui è riuscito a scappare, quindi ha avuto il tempo di rendersi conto che stava per morire. Ma questa è una storia.
Sì, adesso mi intrometto, scusate.
Vai.
Perché purtroppo ce ne sono tanti di morti ammazzati dalla mafia che hanno avuto il tempo di rendersene conto. Penso a Rocco Chinnici, penso a Rosario Livatino, il cosiddetto giudice bambino, che addirittura scappò dalla macchina inseguito dai sicari e venne ucciso nella campagna. Niente, purtroppo insomma ce ne sono tanti.
Purtroppo ce ne sono troppi, sì, troppi, sì. Decisamente. Comunque torniamo al discorso di Ciancimino, quindi c'è il sindaco Salvatore Lima, Salvo Lima, e l'assessore ai lavori pubblici appunto è Ciancimino. Ciancimino poi avrà altri incarichi, diventerà parlamentare, diventerà deputato e mi pare che poi sia finito anche in Parlamento europeo, no?
Sì, beh, sai.
Ma Salvo Lima è figlio di un mafioso che aveva riorganizzato la mafia negli anni 30, subito dopo la famosa azione che abbiamo visto gestita dal partito fascista del prefetto di Ferro, mandato appunto da Mussolini. No? Quindi, nella relazione della prima commissione antimafia, il suo nome, il nome di Salvo Lima, viene citato 162 volte, quindi non è che non c'entrasse proprio niente. Per 11 volte viene chiesta alla Camera l'autorizzazione a procedere e su 11 volte viene concessa solo 4 volte.
Sono casi.
Secondo il giudice Terranova, che appunto verrà ucciso dalla mafia nel 79, no? Finché Lima è sindaco di Palermo, Tommaso Buscetta, il cosiddetto boss dei due mondi, che poi è diventato collaboratore di giustizia, lo incontreremo, lo sentiremo anche più avanti, a Palermo è di casa, cioè è lì. Non è negli Stati Uniti dove poi creerà un impero, ma è a Palermo. Allora noi possiamo sentire adesso la dichiarazione di Buscetta al riguardo durante il processo ad Andreotti nel gennaio del 1996 in un'udienza che tra l'altro si è proprio tenuta qui a Padova.
Conosco a Lima alla fine degli anni 50 e lui si candida per consigliere, ha moltissime vote, e diventa sindaco del consiglio comunale di Palermo. Durante il periodo che lui è sindaco e io sono a Palermo Libero, ci frequentiamo frequentemente. Ogni anno all'apertura del Teatro dell'Opera Massimo di Palermo mi manda i biglietti per tutta la stagione. Diventiamo buoni amici.
La tosse non era nostra, ma era incorporata dentro, sì, dentro l'audio, no, durante, perché è una registrazione dal vivo, appunto, durante il processo. Ora, le cose che dice Buscetta sono cose che tutti sanno all'epoca, cioè non è che non si sapessero, solo che vale il discorso di prima, non si parla, non si sente e non si vede niente, no? Adesso incontriamo nel paese un'altra figura, una grande figura, un uomo che è morto qualche anno fa. Sto parlando di Paolo Silos Labini. Paolo Silos Labini è stato un economista molto molto importante, un libertario, uno che si è anche speso, diciamo, per la nascita anche di movimenti alternativi, diciamo, alla politica negli ultimi anni, no? Ecco, nel 1974 Paolo Silos Labini lavora, diciamo, lui era un consulente del Ministero del Bilancio e si trova come sottosegretario, quindi come suo capo diretto, guarda caso, proprio Salvo Lima. Su Salvo Lima lui aveva sentito delle voci strane, allora ha detto meglio che andiamo a vedere che cosa ha combinato questo tizio, quindi svolge una indagine con risultati che, da quello che abbiamo capito e abbiamo sentito, sono facilmente immaginabili, no? Allora Silos Labini, tutto ad un pezzo, dice io non ci sto, e ne parla con Andreatta. Andreatta era un suo collega, un altro economista, voglio dire, democristiano, una persona a detta dei più onesta, insomma, perché insomma non è che adesso dobbiamo dire che la politica era fatta solo da mafiosi, cioè all'interno della politica c'era il buono, c'era il cattivo
e c'era il mafioso
ecco, insomma, okay. E c'erano quelli che appoggiavano i mafiosi. Comunque ne parla con Andreatta e Andreatta ne parla con il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio a quell'epoca era Aldo Moro. Allora adesso noi ascolteremo l'economista che appunto è scomparso da non molto, sempre durante il processo Andreotti, però di una seconda fase, questa è un'udienza che si è tenuta a Palermo, vediamo cosa dice di quello che Moro ha detto.
Io ero stato in Sicilia per 3 anni a insegnare e avevo sentito molte critiche su Salvo Lima, però uno studioso che ama come me le verifiche empiriche non si accontenta delle voci, e feci una piccola indagine per cercare di saperne di più. E attraverso un amico seppi che c'erano diverse richieste di autorizzazione a procedere per reati, per fatti penali.
Silos Labini si rivolge allora al suo collega democristiano Andreatta, il quale a sua volta ne parla con il Presidente del Consiglio, Aldo Moro.
Andreatta mi disse che avrebbe fatto questa piccola indagine e poi mi dette la risposta di Moro, che mi impressionò. E cioè Moro, non direttamente attraverso Andreatta, mi mandò a dire che si rammaricava se io davo le dimissioni, che io avevo detto se Lima resta lì io do le dimissioni e ne do notizia pubblica, ma che non si sentiva di fare un'azione per togliere di mezzo Lima e sostituirlo, mettendosi d'accordo nei modi che lui poteva vedere, io non potevo sapere in quali modi, perché disse Lima è troppo forte ed è troppo pericoloso.
Moro dice proprio troppo forte e troppo pericoloso. È una frase molto forte questa, che indica quale influenza abbia la mafia all'interno della politica. Moro non era il primo pischello che arrivava nel Partito della Democrazia Cristiana. Infatti. Era un personaggio con un grande seguito e con una grande carriera alle spalle, una grande professionalità politica. Allora Silos Labini pubblica, come ha promesso, sul Corriere una lettera aperta in cui chiede ad Andreotti di fare una scelta tra lui e Lima. Andreotti sceglie e l'economista se ne va, mentre Lima rimane al suo posto di sottosegretario. Questi due personaggi, Lima e Ciancimino, sono rappresentanti di due gruppi decisamente più forti della mafia siciliana. Sono di due gruppi diversi, perché Lima è legato alla cosca di Palermo, quella per capirci dei Buscetta, dei Bontade, mentre Ciancimino è legato a quella delle famiglie corleonesi, che per il momento non sono ancora così forti come lo diventeranno alcuni anni più tardi, no? Queste due anime mafiose si contendono il dominio di Cosa Nostra. Hanno anche un modo diverso di interpretare i legami con la politica. Ce lo spiega questo diverso legame il giudice Antonino Ingroia, che ancora oggi si occupa di questioni mafiose, ed è sostituto procuratore a Palermo.
Il rapporto che l'onorevole Lima aveva con l'organizzazione tipo mafioso era proprio questo tipo di rapporto: due entità diverse si mettono allo stesso tavolo e contrattano i rispettivi rapporti. Accanto al modello Lima comincia a crescere il modello, tra virgolette, Ciancimino. Il modello Ciancimino è quello in cui invece, ed è appunto quello tipicamente corleonese, quello invece l'organizzazione mafiosa non ci sta ad avere un rapporto, come dire, paritario con l'organizzazione mafiosa, con la politica. L'organizzazione mafiosa invece entra direttamente in politica, assume un ruolo trainante e pretende di dettare le proprie regole alla politica.
Ecco, allora la domanda adesso che uno si fa è: che cosa fa la mafia? Cioè, a che cosa gli serve? Cosa serve la politica alla mafia, per fare cosa, per guadagnare cosa? Allora, lo si capisce da quello che accade a Palermo negli anni del dopoguerra in poi. Dal 1945 la popolazione di Palermo ha una crescita vertiginosa, diventa quasi il doppio negli anni 70, e quindi c'è bisogno di un nuovo piano regolatore. Il nuovo piano regolatore nasce negli anni 60. Lo slogan del duo Lima-Ciancimino, il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici, è: Palermo è bella, facciamola più bella. Ma la trasformazione imposta alla città viene ricordata oggi come il sacco di Palermo. Allora, il termine sacco ricorda le devastazioni che i lanzichenecchi di Carlo V fecero a Roma nel 1527, che durarono un anno e rasero praticamente al suolo ogni bene della città.
Bravo, bravo, Marietto, musica.
Sdraiati sopra i mari, sotto a cieli pienissimi di stelle, con loro donne con il culo al sole e sale sulla pelle. O forse sono molto concentrati e stanno studiando nuove strategie, nuove alleanze, o forse le mie sono solo fantasie. Per caso alzano gli occhi al cielo, con un cielo come questo, come fanno a non cagarsi sotto, a non sentire freddo? Come fanno i capi della mafia a non pentirsi? Come fanno certi potenti? Loro lo sanno quanto male fanno, loro lo sanno quanto è solo un uomo, sanno bene quanta paura c'è dentro ad ogni cuore, e sanno bene come si arrende, come si arrende, come ci si stanca di sognare di cambiare il mondo, di cambiare il mondo. Ma
se per caso alzano gli occhi al cielo, un cielo come questo, come fanno a non cagarsi sotto, a non sentire freddo, come fanno i capi della mafia a non pentirsi, come fanno certi potenti a non convertirsi. One and love me have you said. Ma se per caso alzo gli occhi al cielo, a un cielo come questo, chiedo se almeno lui la sa la verità, perché qui non c'è nessuno che sa chi imbroglia e chi è imbrogliato, nessuno che sa chi fa i soldi e chi drogato. E allora stando gli occhi al cielo, sentendosi sempre più solo, per sempre gli uomini si chiederanno come si fa.
E ritorniamo in trasmissione. Giovanni mi ha chiesto perché ho aperto la finestra, così almeno passa un po' di ossigeno, dai. Bene, continuiamo, parte seconda, Mario.
Sì, io volevo anche ricordare che le canzoni, questa canzone ultima che abbiamo ascoltato, è stata presentata, era dal vivo, in una grande manifestazione contro la mafia che è stata realizzata in occasione dell'anniversario della morte di Peppino Impastato, per cui insomma ci sono dei movimenti anche a livello musicale che si danno da fare. La stessa canzone di Jovanotti che abbiamo sentito prima è stata scritta apposta per questo. Ma torniamo nella Palermo dei piani regolatori strani, no? Ora, Palermo è una città meravigliosa, chiunque ci sia stato sa, è una città bellissima. E,
il problema è il traffico.
il piano regolatore che viene costruito dal duo Lima-Ciancimino è quantomeno strano, nel senso che, per esempio, tra il verde pubblico vengono calcolate anche le aiole spartitraffico, no? Vengono calcolate le pendici dei monti circostanti e viene calcolato gli alvei dei fiumi addirittura, e il Parco della Favorita. Il Parco della Favorita è fuori Palermo, cioè chiunque sia stato lì sa che è molto grande ed è fuori. Per cui il piano regolatore ha una quantità di verde pazzesca, no? Che però di fatto non esiste assolutamente. E quindi Palermo viene sepolta sotto una colata di cemento. C'è anche qualcosa di strano intorno alle licenze edilizie, perché le licenze edilizie che vengono fornite, che vengono date dal comune, sono 4.000. L'80% di queste vengono date a 5 persone. 5 persone che nessuno conosceva, nessuno sa chi erano, e soprattutto che non avevano un soldo. Erano assolutamente dei nullatenenti. Poi ci sono le demolizioni. Allora, Palermo è piena di ville liberty, è piena di case fatte in un certo modo, addirittura delle opere d'arte, e queste vengono semplicemente abbattute. Vengono abbattute alcune in una notte con la dinamite, no? Si mandano, arrivano delle squadre di picciotti a tirare giù queste ville liberty, e oggi al posto di queste bellissime ville ci sono dei palazzoni di 7 piani con un grande parcheggio al loro posto.
Beh, è il primo caso di demolizione controllata, insomma.
Sì, esatto, no? È chiaro che qui ci sono in ballo un sacco di soldi. Ci sono i soldi per costruire le case, ma ci sono anche, per esempio, i soldi per non costruire i servizi pubblici, per esempio per non costruire le scuole. Perché che cosa succede? Allora succede che il comune di Palermo, non avendo le scuole, non avendo costruite le scuole, le affitta da dei privati. Ed è curioso, sarebbe curioso, andare a vedere da chi le affitta. Beh, facciamo un nome, per esempio. Le deve affittare, per esempio, da imprenditori come Francesco Vassallo. Francesco Vassallo è il genero, ha sposato quindi la figlia, di Giuseppe Messina. Giuseppe Messina è il boss di una delle borgate di Palermo, precisamente di Tommaso Natale. Lo stesso Vassallo è indicato come mafioso nei rapporti dei carabinieri, e sono i carabinieri che lavorano con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, un altro delle grandi firme ammazzate dalla mafia. Quindi sono tanti soldi, ma veramente tanti soldi, in imprese, in costruzioni, in appalti, e questi soldi vengono gestiti attraverso la pubblica amministrazione, mafia e politica. Ecco cosa ci dice Bruno Mannino, che è un ex esponente del Partito Comunista.
Basti pensare che chiunque va all'aeroporto di Palermo in un certo momento trova, sia a destra che a sinistra dell'autostrada, delle villette bifamiliari segnate dal fatto che hanno una colonna di cemento, diciamo, che scende, diciamo, che separa i due appartamenti. Bene, quelle villette sono esattamente 360. Sono villette costruite dall'impresa Vassallo in quegli anni sulla base di un'unica licenza, cioè non presentarono piano di lottizzazione, non presentarono niente, chiesero la licenza per ognuno dei quadratini di 600 metri quadri e così via, dove allocarono queste villette, e queste villette spuntarono come funghi in un'area che fino ad allora avrebbe dovuto essere destinata niente che di meno a zona industriale.
Certo che quando si comincia a parlare di soldi, e quando i soldi diventano così tanti, e allora qualcosa si incrina, allora si comincia a voler prevalere l'uno sull'altro, e quindi si innesca a Palermo una guerra proprio intorno a questo famoso sacco di Palermo, cioè alla cementificazione della città, soprattutto per quanto riguarda le costruzioni di edilizia residenziale. E così ci sono i morti ammazzati, ce ne sono tanti, a centinaia muoiono negli agguati individuali, ma anche i morti che vengono uccisi sparando dalle macchine in corsa, che sembra di essere nella Chicago degli anni 20 durante il gangsterismo. Poi ci sono anche le stragi, ce n'è una in particolare il 10 dicembre del 1969, quando un gruppo di corleonesi travestiti da poliziotti entrano negli uffici di un costruttore legato al boss palermitano Cavataio. Ci sono 4 morti tra i palermitani e uno tra i corleonesi. La curiosità di questo agguato, di questi 5 morti, di questa strage, è che tra il gruppo di fuoco dei corleonesi compare anche Bernardo Provenzano, il famoso boss di Corleone. Allora, uno potrebbe anche dire, beh, insomma, finché si ammazzano tra di loro, noi cosa ce ne frega? Anzi, meglio, perché così sono un pochino di meno. Però questa è una cosa pericolosa da suggerire, perché ci sono due aspetti che noi dobbiamo considerare. Il primo è che ogni omicidio di mafia impunito fa crescere la forza di questa organizzazione, e soprattutto l'idea che questa organizzazione risulta essere superiore ad ogni giustizia e perfino allo Stato, e quindi diventa di fatto lo Stato nello Stato. L'altro motivo è che non è vero che si ammazzano solo tra di loro. Per esempio, il 30 giugno del 63 a Ciaculli, alle porte della città palermitana, c'è un agguato particolare. Un signore, un tizio che ha un piccolo pezzo di terreno, vede una Giulietta parcheggiata nel proprio terreno e quindi chiama le forze dell'ordine. Allora arriva la polizia vede che nel sedile posteriore di questa Giulietta c'è una bombola con un vecchio innesco mezzo arrugginito, aprono la macchina, disinnescano l'ordigno, quindi lo disattivano, ma poi c'è la sorpresa, perché nel momento in cui aprono il cofano la bomba è là. la bomba esplode, cinque poliziotti più due artificieri dell'esercito diventano le vittime di una carneficina, no? E questo comincia a cambiare le cose, perché toccare in una maniera così brutale le forze dell'ordine fa cambiare le cose, fa cambiare il pensiero anche delle persone rispetto alla mafia. Ai funerali dei sette militari ci sono 100.000 persone. Il Parlamento istituisce per la prima volta una commissione antimafia, quindi rendendosi conto che la mafia non è un problema come quello dei furti negli appartamenti, ma è un problema che va affrontato in maniera diversa. Ci sono centinaia di arresti tra i mafiosi, che vengono tutti processati tra il 1968 e l'anno successivo. Però, come sempre succede, quasi tutti saranno assolti per insufficienza di prove. In questo processo compare anche, forse lo ricorderete, ne abbiamo parlato all'inizio, il parlamentare Palizzoli, quello che sarebbe stato il mandante dell'uccisione del marchese Notarbartolo. La convinzione che emerge da questi processi è che la mafia, intesa come organizzazione criminale inserita dentro le istituzioni statali, semplicemente non esiste. Quindi siamo tornati indietro di 50-60 anni, no? Con le stesse idee. Ora, questo chiaramente non è vero. Allora, noi ascolteremo adesso un breve brano in cui Franco Padrut, che è siciliano nonostante il cognome, ex segretario della Camera del Lavoro di Palermo, ci racconta le cose.
Per descrivere la pervasività e la capacità di controllo del voto della mafia, soprattutto nelle borgate, basta andare a prendere il voto delle quattro sezioni di Ciaculli, Croce Verde e Giardini del 1976. In queste quattro sezioni votano il 90% degli elettori. Non è espressa né una scheda bianca né una scheda nulla. Nessuno dei popolani delle borgate sbaglia a votare. Vi sono circa 120 elettori impediti fisicamente che vanno a votare accompagnati in cabina da chi vota per loro. Il voto di mafia è decisivo nel raggiungere il risultato, anche se quantitativamente non è così esteso come si potrebbe, però è stato decisivo per selezionare le classi dirigenti siciliane.
Ecco, e qui siamo nella...
C'è la scuola, sai contare?
Scusa Mario.
Qui siamo nella politica locale, siamo nella regione, siamo nella città. Adesso magari facciamo un breve stacco musicale e poi parleremo di quello che è successo invece a livello nazionale.
Perfetto.
Sei andato a scuola, sai contare?
Come contare?
Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
Sì, so contare.
Sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, con te cammina. Vai.
Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, otto, con te cammina.
No, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da questa notte, 100 passi.
Nato nella terra dei vestri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare. Gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada allora. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Da ciò che ho ribellare.
partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. La notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
E ritorniamo in onda, direi. Cominciamo 5, 10, e andiamo avanti con la puntatina.
Sì, sfumiamo questa canzone che è la colonna sonora
mossegata del... più che sfumata, sì. Va bene lo stesso.
È la colonna sonora del film 100 passi, che ricorda appunto l'omicidio di Peppino. E continuiamo con il discorso. Allora passiamo a vedere che cosa succede a livello nazionale. A livello nazionale ci sono i famosi partiti della Prima Repubblica. Questi partiti sono tutti organizzati in correnti, chi più chi meno. In particolare la Democrazia Cristiana è veramente è piena zeppa di correnti. Che cos'è una corrente? Una corrente è un movimento interno al partito che fa riferimento di solito ad un uomo forte, non so, la corrente di Andreotti, la corrente di Fanfani, la corrente di Moro e via di questo passo, no? Avere una forza nella corrente significa avere maggiori privilegi, avere più eletti, più ministri, insomma alla fine significa avere più potere. I mafiosi, Lima, Ciancimino e tutti gli altri, fanno parte all'inizio della corrente di Amintore Fanfani. Amintore Fanfani di Arezzo era uno dei capi storici della Democrazia Cristiana della Prima Repubblica. Il contributo siciliano a questa corrente è assolutamente essenziale, non solo per la corrente direi, è essenziale anche per il partito nel suo complesso. In Sicilia il referente fanfaniano è l'onorevole Gioia. Gioia è stato più volte ministro, ma nel 1968 Lima prende più voti di Gioia e quindi è ovvio che tra i due nasca un contrasto, no? A queste persone che abbiamo già conosciuto si aggiungono poi due imprenditori palermitani molto molto potenti, che sono due cugini e si chiamano Antonino e Ignazio Salvo, altre due belle figure della mafia di cui parleremo più avanti. Sì. Antonino e Ignazio Salvo hanno uomini praticamente dappertutto nella DC e nella DC siciliana e controllano buona parte dell'economia dell'isola.
I Salvo erano chiamati i signori del 10%, erano dei potentissimi esattori siciliani. Falcone disse che costituivano l'anello di collegamento fra mafia e politica. Circolava all'ufficio istruzione e alla procura la battuta: attenzione, chi tocca i Salvo muore.
Mario,
su questo bipolarismo internazionale.
Quello che abbiamo ascoltato è Francesco Accordino, che è un ex dirigente della Polizia di Stato. I Salvo sono vicini, molto vicini, alla famiglia mafiosa di Salemi. Sono vicini anche a Stefano Bontade e successivamente lo saranno a Totò Riina. Finisce così che tutti i mafiosi escono improvvisamente dalla corrente di Fanfani, proprio per questo discorso delle elezioni che abbiamo visto prima, per inserirsi in una corrente molto piccola che controlla soltanto il 2% della Democrazia Cristiana, dei voti democristiani. Questa corrente si chiama Corrente Primavera. In compenso è guidata dall'uomo più potente della politica italiana dell'intero dopoguerra. Un uomo che dal 1946 ad oggi siede ininterrottamente nei banchi del Parlamento italiano. Un uomo che è stato 7 volte primo ministro, che è stato 22 volte ministro, che oggi compie 90 anni. Stiamo parlando di Giulio Andreotti.
Festeggiamo, direi.
Oltre ad essere il più potente, è anche il più chiacchierato. Sono 27 le richieste di autorizzazione a procedere. Nessuna è mai stata concessa. Con l'arrivo della Sicilia, la corrente di Andreotti, che come dicevo contava il 2% dei voti, sale fino al 10%, e quindi con un 10% diventa determinante all'interno della Democrazia Cristiana. Ma insieme ai voti arriva anche la mafia, arrivano Bontade e arrivano i Corleonesi. Il primo a fare il nome di Andreotti è il boss che abbiamo già sentito e conosciuto, Tommaso Buscetta, però non lo fa in Italia, dove era stato interrogato sia da Falcone che da Gerace, un altro giudice istruttore, nel 1984. Non lo fa perché dice che non è ancora tempo perché queste cose possono essere dette nel nostro paese. Lo fa nel 1985, un anno dopo, negli Stati Uniti, rispondendo alle domande del procuratore Richard Martin. Facendo riferimento agli intrecci mafia-politica, dice che non è ancora tempo di parlare di questo, perché ci sarebbero sconvolgimenti troppo grandi sia in Italia che negli Stati Uniti, perché c'è un uomo politico di primo piano che ha rapporti con gli Stati Uniti. Martin chiede chi è questo e lui per la prima volta fa il nome di Giulio Andreotti. Il silenzio del boss dei due mondi, come viene chiamato, Buscetta, dura fino al 1992. Poi le cose cambiano ancora. E questa volta cambiano in modo assolutamente drastico. Perché? Beh, succedono delle cose molto importanti in questo periodo. Succedono delle cose a livello internazionale. C'è la caduta del muro di Berlino nel 1989, che fa finire completamente la politica dei blocchi contrapposti. E quindi gli stati occidentali non hanno più la preoccupazione dell'invasione comunista. Questa preoccupazione viene tolta sia agli Stati Uniti, ma anche agli altri paesi che fanno parte insomma dell'entourage dell'area statunitense, tra cui ovviamente anche l'Italia. Ora, la mafia era stata tollerata fino ad allora proprio perché poteva dare un grande aiuto, un grande contributo proprio nella direzione di bloccare l'entrata e quindi l'ascesa del comunismo in questi paesi. Adesso cambiano le priorità. La priorità non è più un nemico inesistente come poteva essere prima l'Unione Sovietica. Adesso le priorità diventa, per esempio, il problema della droga, dello spaccio della droga. E quindi cambia anche il ruolo della mafia. Sentiamo cosa dice il procuratore Scarpinato al riguardo.
Su questo bipolarismo internazionale avevano vissuto di rendita vari soggetti. Certi partiti politici, i quali erano rimasti al governo grazie al fatto che la società, pur essendo scontenta, temendo l'avvento dei comunisti, tuttavia votava alcuni partiti al governo. Le mafie, tra cui la Cosa Nostra siciliana, che aveva goduto di una tolleranza a livello internazionale, anche di appoggi politici, grazie alla sua funzione di diga contro il dilagare del comunismo. Una certa massoneria deviata, che sull'equilibrio del terrore aveva costruito i propri sporchi affari. Diciamo che la fine del bipolarismo lascia molti orfani. Tra questi, Cosa Nostra. Perché i vecchi referendi politici, come dice Riina, cominciano a voltare le spalle. Voltano le spalle perché gli Stati Uniti riscrivono la gerarchia delle proprie priorità politiche, non è più l'anticomunismo al primo posto dell'agenda politica e quindi la tolleranza nei confronti delle mafie, ma la lotta contro la droga, perché l'Europa chiede all'Italia di liberarsi della mafia se vuole entrare a far parte dell'Europa unita.
Ecco, quindi abbiamo la conferma da parte appunto di Roberto Scarpinato, che è un procuratore aggiunto di Palermo. Arriviamo brevemente, velocemente, diciamo, alla fine di questa prima parte su mafia e politica. Perché in quegli anni non cambia solo il mondo, ma cambia anche l'Italia. Perché in quegli anni c'è lo tsunami, no, di Mani Pulite, quindi di Tangentopoli nel nostro paese. Ci sono partiti che scompaiono, tra questi scompare anche la Democrazia Cristiana e tutte le sue correnti. È quindi necessario ripensare al ruolo della mafia, dal punto di vista loro, nella politica del nostro paese. Deve cambiare anche la mafia. Il primo passo è tipicamente mafioso, centinaia di morti ammazzati in una guerra sanguinosissima tra l'ex capo Stefano Bontade e il nuovo capo, il corleonese Totò Riina. Ecco, la prossima settimana ci occuperemo del periodo successivo. Parleremo quindi degli anni 90 e arriveremo fino al 2008, agli anni attuali.
Quanto bravo che te sei.
Grazie, sì, caro. Stato,
posso, vai, caro. Vai, vai, Giovannone.
Sono stato davvero affascinato dal racconto di Mario, che ha ripercorso una tappa della storia italiana davvero importante, che molto spesso si dimentica, perché a volte si fanno le trasmissioni, le puntate sui rapporti mafia politica, però si chiacchiera. E a volte è importante invece conoscere la storia, conoscere i percorsi. Voi siete arrivati in un punto fondamentale, dalla prossima volta toccherete davvero le radici dei problemi politici che legano la politica e la criminalità mafiosa, anche attuali, perché proprio in quegli anni lì c'è la fase di passaggio in cui poi prende il potere Silvio Berlusconi, lo fa, non dico non a caso, ma forse probabilmente proprio grazie ai soldi della mafia.
In cui anche la mafia non è più solo palermitana, ma la mafia si trasferisce nel grande nord con le sue industrie, con tutti i privilegi.
E con i suoi uomini, tanto vero che Tonino Mangano, uno dei boss, uno degli uomini d'onore di Totò Riina, è fisso, un dipendente della villa di Arcore, accompagna a scuola tutti i giorni Pier Silvio Berlusconi, fa lo stalliere.
Però è un eroe, quindi non possiamo parlarne male secondo il nostro
comunque
capo.
Comunque è sempre un caso, e voi entrate lì ogni volta. Male. Non si può mai parlare di niente qua dentro. Bene, direi che ci sentiamo la prossima volta, carissimi radioascoltatori, e vi diamo appuntamento mercoledì per la seconda parte della puntata la puntata di Non ci credo, quindi relativa alla seconda parte della mafia. Ricordiamo ancora 19, mi raccomando, venite sempre venite a vedere la proiezione del film Letter to Anne. Giovanni?
Sì,
diciamo le cose seriamente, okay. Vai.
Io vi aspetto, intanto vi ringrazio per avermi ospitato qui stasera, vi aspetto davvero perché l'associazione Non ci credo e Grilli Padova hanno dato l'adesione a questa iniziativa che è nata volontariamente. Ricorderemo Anna Politkovskaja, un grandissimo esempio di giornalismo libero, uccisa a Mosca 2 anni fa, proprio nel compleanno di Vladimir Putin. Vedremo un film inedito in Italia che nessuno ha mai fatto vedere, un documentario che ha sconvolto l'Europa e sarà anticipato dalla testimonianza di due grandi giornaliste, Francesca Sforza, la corrispondente da Mosca della Stampa, e Rita Pennarola, che condirige La Voce, alle 8:30 al Centro San Gaetano lunedì sera.
E quindi ringraziamo il The Journalist Giovanni Viafora, che è diciamo il fautore di questa cosa. Vi lasciamo con un brano musicale e noi ci vediamo per la follia di mercoledì prossimo. Ciao a tutti da parte di Andrea.
Ciao da Mario.
E poi da quest'ultimo omino che ha organizzato questa cosetta. Ciao. Grazie a tutti, ciao. Ci vediamo mercoledì. Quando comincia Megaphone? Vediamo che... Non so. Every darkest sky has a shining ray, and it shines on you. Baby, can't you see? You're the only one who can shine for.